Benvenuti. Prova. Sentite? Scusate la mia voce, ma oggi non c'è più di tanto e non riesco neanche a sentirmi quello che dico, per cui abbiate un po' di pazienza. Siamo nel periodo dell'avvento, o la venuta, o l'arrivo. Che cos'è l'avvento? Allora, nel calendario ecclesiastico, l'avvento fa riferimento ad una serie di domeniche che precedono il Natale, quando poi si festeggia il Natale. Si presume che l'avvento sia un momento di preparazione, di riflessione, un tempo di riflessione nell'attesa della celebrazione del Natale. Si potrebbe anche dire che un po' l'avvento sta al Natale, come la Quaresima sta alla Pasqua. Ora, la Quaresima, cioè quella che c'è in Pasqua, è un momento chiaramente di contrizione, un momento di pentimento, un momento di raccoglimento, di dedicazione, di consacrazione. Le settimane invece che precedono l'avvento potremmo dire che sono tutto fuorché digiuno, contrizione e pentimento. Però probabilmente in origine non era proprio così, non era proprio come oggi vanno le cose. Ora, l'idea dell'avvento si potrebbe far risalire a circa il primo e il secondo secolo dopo Cristo. Originariamente però era una preparazione a quella che noi festeggiamo il 6 di gennaio, l'Epifania, perché non veniva celebrato tanto la nascita di Gesù, ma il fatto che i magi, guidati provvidenzialmente, erano andati ad adorare il Cristo, il bambino Gesù. Nel calendario cattolico, della Chiesa Cattolica, si presume che il primo a celebrare il Natale, l'Avvento, sia stato Pietro, però questa data si è persa nel corso della storia, non abbiamo un riferimento chiaro. Una cosa però è successa nel corso del tempo, e cioè c'è stato un momento in cui c'è stata un po' una svolta, intorno al 300 dopo Cristo, quando Costantino il Grande, imperatore di Roma, costruisce la Chiesa della Natività a Betlemme e istituisce la nascita di Gesù come festa nazionale. Poi c'è un altro piccolo passo in avanti, che è quando Giulio, vescovo della Chiesa, decide di associare la celebrazione della nascita di Gesù, cioè il Natale, alla data del 25 dicembre. Perché? Forse molti non lo sanno, ma perché in quel periodo c'era una festa pagana che veniva celebrata, era la festa del solstizio d'inverno. E allora in qualche modo la Chiesa cattolica, a quel tempo non era proprio Chiesa cattolica, c'era la Chiesa, non c'era protestante o cattolici, la Chiesa ha pensato di offrire un'alternativa di celebrazione per quel periodo, magari con dei simboli, quali quello del vischio o dell'agrifoglio, per avere delle celebrazioni cristiane un po' che fungessero da alternativa rispetto alla celebrazione del solstizio d'inverno. Una cosa è successa nel corso del 400, in quasi tutta la cristianità d'Oriente e d'Occidente, viene riconosciuta la data del 25, mentre però nella Chiesa occidentale ha un'importanza ed un peso, diciamo, relativo, nella Chiesa orientale ha un peso ancora maggiore, e questo se ci riflettiamo, perché nella Chiesa ortodossa l'Avvento inizia il 15 di novembre e non come accade nella Chiesa occidentale, diciamo, con il 30 di novembre, proprio per dare maggior importanza alla preparazione a questo periodo. Ora, negli anni quello che è successo è che l'Avvento si è trasformato da un periodo di riflessione, di preparazione, ad un mero momento di celebrazione. Ora, non è che sia male celebrare, non è questo il punto, ma mi chiedo con quanta facilità questa prospettiva della celebrazione si sposa con l'orientamento di fondo che c'è nella nostra società. Si avvicinano le domeniche dell'Avvento, che sono casualmente anche le domeniche d'oro, e allora c'è la corsa all'acquisto, al consumo, e allora mi chiedo se questa celebrazione un po' non si sposa proprio bene con l'idea nostra del consumo, della gioia, della felicità fine a se stessa. C'è una grande forza attrattiva in questa stagione, una forza attrattiva però che a mio avviso bisogna indirizzare nel modo corretto, e la mia speranza è che guardando a quello che il Vangelo di Giovanni ci dice riguardo all'Avvento, possa servire un po' per correggere questa nostra prospettiva, affinché noi possiamo, come dire, avvicinarci alla celebrazione del Natale con una preparazione più robusta e teologicamente sana. Non è sano fuggire, noi non è che siamo fuori dal mondo, non è che noi non celebriamo il Natale, ma forse celebrarlo con la giusta prospettiva ci può aiutare a riconquistarne il vero significato, il vero motivo. L'Avvento, che cos'è secondo Giovanni l'Avvento? Che cos'è che lui ha da dirci riguardo a Gesù? Ora, l'Apostolo Giovanni è uno che ama la chiarezza, e allora subito, o perlomeno non proprio subito, ma alla fine del suo Vangelo, ci dice chiaramente lo scopo per cui ha scritto quello che ha scritto. E lui nel capitolo 20, al versetti 30 e 31, ci dice: «Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome». Giovanni ha una finalità. Giovanni ha una finalità in tutto quello che scrive, e questa finalità la porta con sé già dalle prime parole, dalle parole di apertura del suo Vangelo. Vuole farci capire chiaramente chi è Gesù, ma non solamente per darci un'idea di Gesù, ma perché queste cose sono state scritte affinché voi abbiate vita, affinché voi crediate in Lui. C'è qualcosa di importante in Gesù che bisogna sapere. Giovanni apre il suo Vangelo con queste parole che sono cariche di significato teologico. Sono parole molto conosciute, quelle che abbiamo letto di Giovanni 1:1. Mentre Luca è più interessato alle vicende, alle storie che circondavano la nascita del Natale, allora ci racconta della visitazione dell'angelo Gabriele a Maria, poi della storia di Elisabetta, sua parente, e di Giovanni Battista, poi della vicenda di Giuseppe e di Zaccaria, che a loro volta sono visitati dagli angeli per dire di accogliere questi figli che stavano per nascere. Mentre Matteo è più interessato alla genealogia, allora ci parla del Gesù storico che viene da una linea di discendenza che si fa risalire a Davide e ancor più indietro ad Adamo stesso. Mentre Marco appunto ci parla invece dell'inizio del ministero pubblico di Gesù, Giovanni ci dà una prospettiva che è più teologica, più metaforica, più cosmologica, di un impatto grandissimo. E Giovanni vuole portarci a considerare Gesù non nell'imminente, cioè non in quello che sta succedendo ancora oggi, ma lo ci dice nel principio. Ci vuole riportare talmente indietro, più indietro di quanto noi possiamo andare, per poi arrivare a dirci che quello che era così indietro oggi è diventato carne, e la parola è diventata carne nel versetto 14. Ci vuole fare questo percorso di chi era Gesù nel principio fino ad oggi. I pastori, se vi ricordate, che erano stati visitati dagli angeli e che gli era stata arrecata una buona notizia, quella della nascita di Gesù, volevano capire, volevano andare a Gerusalemme e dicevano fra di loro, andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto capire. Ecco, Giovanni è quello che dà contenuto a questa ricerca di comprensione, di significato. Giovanni ci dice, se voi andate, ecco quello che dovete vedere, ecco quello che dovete realmente scorgere in quella mangiatoia, se vogliamo chiamarla così, in quella stalla dove Gesù è nato. E Giovanni soddisfa la stessa curiosità che avevano i pastori anche oggi, la stessa curiosità di chi con sincerità, con umiltà, si accosta a questo momento per capire ma che cos'è che c'è da vedere nel Natale. Ora, noi non possiamo commentare tutto il brano che abbiamo letto perché è un brano, ci sono fatti commentari su questo, quindi non posso esaurirlo in una predica. Io vorrei fare alcuni flash per poi avere delle nostre considerazioni, delle conclusioni per noi. Quello che mi sembra, ci concentreremo quindi sui primi 5 versi, però mi sembrava giusto inquadrarle in tutti i primi 18 che abbiamo letto. Quello che Giovanni ci dice è che nell'Avvento noi dovremmo scorgere almeno sei verità fondamentali su Gesù. Giovanni comincia con lo spiegarci che Gesù era nel principio. Nel principio era la parola. Il suo obiettivo è spingere, cioè, il lettore indietro, quanto più indietro possibile, fino all'origine del tempo. Ora, il termine principio può significare primato di tempo, di luogo, di rango. Si può dire, ad esempio, che una cosa è successiva a un'altra, quindi qualche altra cosa viene prima, che una cosa è il punto di partenza di qualche altra cosa, che una cosa è più importante di qualche altra cosa. Sono tutti modi per descrivere l'uso del significato principio. Ecco, Giovanni, nella scelta del termine principio, ci vuole descrivere l'esistenza e l'essenza di Gesù stesso prima ancora della creazione del mondo. Giovanni ci vuole rimandare alla posizione di preminenza e di autorità che Gesù ha prima ancora del tempo. Egli ci dice: prima di tutto esiste Lui. Il termine principio, nell'uso che ne fa Giovanni, veicola una forte carica emotiva. Per comprenderlo, provate a immaginare la parola enorme, all'uso che noi possiamo fare della parola enorme. Ad esempio, noi possiamo dire che abbiamo fatto un pasto enorme, che abbiamo mangiato tanto. Oppure possiamo dire: eravamo in montagna e abbiamo fatto una palla di neve enorme, cioè era pesante. Oppure potremmo dire: quello che tu stai dicendo, guarda che è enorme, cioè ha un peso molto grande, molto importante. Ecco, Giovanni, nell'uso della parola principio, vuole veicolarci un'idea simile a questa. Ed è un'idea, come dicevo, carica di significato emotivo. Pensate d'altronde quando viene usata questa parola per la prima volta. Cioè, ci dobbiamo spostare dal Vangelo di Giovanni, dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, a Genesi 1, dove noi leggiamo: nel principio Dio creò il cielo e la terra. Il libro della Genesi ci riporta queste stesse parole per introdurre la creazione del mondo. È un momento importante, è un momento ancor prima del tempo. È il fiat di Dio, cioè l'attimo, l'istante in cui Dio stesso crea tutto quello che noi vediamo. E Giovanni ci dice: Gesù era nel principio. Gesù era nel principio, ci vuole riportare a questo. E Gesù è colui che è esistito fin dal principio. Cioè, Giovanni ci sta dicendo semplicemente: Gesù ha vita in se stesso. Gesù ha vita in Lui, è autoesistenza, non dipende da qualche altra cosa. Non dipende da qualche altra cosa. Come Dio ha creato, Gesù è allo stesso modo. Nel principio era la parola. Gesù, il Figlio di Dio, colui che ha camminato sulla terra e che i discepoli hanno toccato, hanno incontrato, hanno condiviso delle esperienze insieme, è colui che è antecedente a qualsiasi altra cosa, colui che non dipende dal tempo, colui che era, prima ancora che le cose accadessero. Guardate come Giovanni stesso svilupperà questo concetto nella sua epistola. 1 Giovanni 1:1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto che i nostri occhi, che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Giovanni ci sta dicendo che Gesù è autoesistente, ha vita in se stesso. Questa è la prima cosa che noi dovremmo vedere nell'Avvento. Ma non è finita lì. La seconda cosa che Giovanni ci dice, e che questo brano ci punta, è che nel principio era la parola. Nel principio era la parola, ma non sarebbe stato più semplice per Giovanni dire: nel principio era Gesù, o nel principio era il Figlio di Dio? Perché usa questo riferimento: nel principio era la parola? Il titolo, la parola, è volutamente ricercato, e per comprenderne il significato noi dobbiamo andare indietro al contesto storico, al background culturale dal quale questo concetto, la parola, deriva. Che cosa voleva significare? Che cosa voleva suscitare nella mente dei suoi lettori Giovanni utilizzando questa espressione: nel principio era la parola? Il termine greco che viene utilizzato è logos, sicuramente tutti lo sapete, un termine che le nostre traduzioni appunto non rendono con la parola, ed è una buona traduzione. Però c'è molto più che informazione in questo termine, c'è molto più di una locuzione grammaticale in questo termine, la parola. Il logos era conosciuto nella filosofia greca. E il logos potremmo dire che era il principio della ragione, l'ordine nell'universo. Il logos era ciò che dava consistenza esteriore al pensiero interiore, alla consapevolezza interiore. Era la manifestazione esterna di ciò che era consapevolmente interiormente. Pensate, per capire quello che Giovanni voleva trasmettere all'uso della parola oracolo. Che cos'è che significa oracolo? Allora, l'oracolo, se voi prendete un dizionario, significa, come dire, un discorso o un modo di dire. Un oracolo, un'espressione, una dichiarazione. Ma oracolo può veicolare anche l'idea di una capacità, di un'intuizione particolare nel trasmettere una verità. Ad esempio, Warren Buffett, non so se lo conoscete, ma viene considerato il mago della finanza. Non a caso viene detto il mago di Omaha, il paese dal quale è nato. È uno statunitense. Sapete perché viene detto l'oracolo della finanza? Perché lui sembra incarnare i principi del sano investimento, cioè non ne sbaglia uno. Provate a leggervi la sua biografia, è un po' il Paperon dei Paperonis nella versione reale, cioè colui che da niente è riuscito a fare tantissimi soldi, perché ha intuizione, capacità di cogliere gli humors, i sentimenti dei mercati finanziari, e ha fatto soldi. E allora Giovanni utilizza in qualche modo questa espressione logos nello stesso modo, per dirci che Gesù trasmette un'intuizione particolare, trasmette una consapevolezza particolare su chi lui è. Ma c'è di più. Proviamo ad andare nel Vecchio Testamento, all'uso che veniva fatto della parola. Quando nel Vecchio Testamento troviamo la parola di Dio, è molto più che un'informazione diretta dal Dio al popolo. C'è molto di più in questa dichiarazione. C'è, come dire, un coinvolgimento di Dio stesso nelle cose che pronuncia. Dio non è separato dalla sua parola. Ad esempio, pensate, Genesi 1, Dio disse e la cosa fu. La parola è il principio creativo della creazione. È il principio attivo nella creazione, non è separato. Oppure Salmo 33,6, i cieli furono fatti dalla tua parola, tutto il loro esercito dal soffio della tua bocca. Salmo 107, versetto 20, mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla morte. O per renderci ancora più forte di questa connessione di Dio con la sua stessa parola, pensiamo a brani come Isaia 55, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Non c'è asincronia, non c'è discrepanza fra la parola pronunciata e la dichiarazione e l'intento stesso di Dio. C'è una profonda intuizione, c'è una profonda connessione, un profondo collegamento. La parola, potremmo dire, che è l'elemento centrale del rapporto di Dio con questo mondo. È il punto di relazione fra Dio e il mondo creato. La parola è lo strumento che crea e che veicola. Ma c'è di più, non è appunto informazione. Essa veicola rivelazione, potenza e relazione personale. Ora mi auguro che noi comprendiamo il significato profondo che Giovanni vuole dare a quello che dice quando dice che nel principio era la parola. Nel principio c'era una relazione unica, personale, fondamentale, fra Dio e Gesù Cristo stesso, la parola. Gesù Cristo cioè è la divinità. Gesù Cristo è cioè la divinità. E non è un caso che sia Giovanni che l'autore degli Ebrei sono innamorati di questo termine, parola. Pensate a quello che dice l'autore degli Ebrei nel capitolo 1. Dopo aver parlato anticamente molte volte e molte maniere per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Di chi stava parlando l'autore degli Ebrei, se non che di Gesù, la rivelazione ultima di Dio all'uomo? Egli è la rivelazione di Dio a noi. Gesù non è semplicemente la parola informativa, non è semplicemente il discorso di Dio agli uomini, ma Egli è la rivelazione stessa di Dio a noi. Non c'è differenza. Non dobbiamo ricercare qualcun altro per conoscere Dio. Nella sua parola, in Gesù Cristo, Dio si è fatto conoscere, Dio si è rivelato. E questo è quello che Giovanni ci dice: se voi siete come quei pastori che vogliono capire cos'è successo all'avvento, considerate questo. Vedete che Gesù ha vita in se stesso, vedete che Egli è la rivelazione di Dio. Ma Gesù, la terza cosa, è anche pienamente Dio. Nel versetto 1 ci dice: la parola era con Dio e la parola era Dio. E nel versetto 2 ripete lo stesso concetto: essa era nel principio con Dio. Ora, dire che la parola era con, cosa è che significa? Allora, in primo luogo significa accompagnamento, cioè erano insieme, erano lì. Ma non è semplicemente vicinanza quello che ci sta descrivendo Giovanni, non è che ci sta dicendo qui c'è Dio e poi spalla a spalla accanto c'è Gesù. Non ci sta dicendo questo, non ci sta parlando semplicemente di vicinanza, ma ci sta parlando di unicità, ci sta parlando di condivisione della stessa natura e della stessa essenza. E non a caso noi infatti troviamo un articolo davanti a parola, logos, ma non troviamo un articolo davanti a Dio, perché altrimenti il significato della frase sarebbe totalmente cambiato, sarebbe diventato: la parola era il Dio. Ma come poteva essere la parola con Dio se era il Dio? In Giovanni non c'è confusione. Gesù è pienamente divino. Gesù è pienamente divino. E Giovanni vuole che noi comprendiamo proprio questo, che Gesù è divino. Quindi abbiamo visto che Gesù ha vita in se stesso, è la rivelazione di Dio, ed è divino lui stesso. Ma Gesù, ci dice Giovanni, è anche il creatore, è anche colui che ha creato. Egli è il principio per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte. E nel versetto 3 di 1 Giovanni lui ci dice: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui, e senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Tutto ciò che esiste, ci dice Giovanni, deve la sua dipendenza e deve rendicontare a colui che l'ha creato. E questo colui che l'ha creato, ci dice Giovanni, è Gesù Cristo. Egli è l'origine della creazione. Il concetto che Gesù sia l'agente attivo della creazione non è nuovo solamente qui nel Vangelo di Giovanni. È un qualcosa che troviamo anche in altre parti del Nuovo Testamento. Ad esempio, in Colossesi 1 noi leggiamo: poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose che sono state create per mezzo di Lui ed in vista di Lui. Ma anche l'autore agli Ebrei, che abbiamo letto prima, dice queste stesse cose: in questi ultimi giorni ha parlato per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Perché era importante per Giovanni comunicare l'idea che Gesù è colui che crea? Perché? Perché è importante comunicare l'idea che Gesù è l'origine della creazione? Ci possono essere due motivazioni. La prima ha a che fare con il rifiuto, e la seconda ha a che fare con l'adorazione. La prima ha a che fare con il rifiuto, e cioè Giovanni ci dice: Gesù è l'origine di tutte le cose, ma questa origine di tutte le cose è stata ad un certo punto rifiutata, è stata rifiutata dagli uomini. E c'è molta tragedia, potremmo dire, in questo rifiuto, perché Gesù non è stato rifiutato da chiunque o da uno qualsiasi, ma ci dice il testo è stato rifiutato dai suoi. Versetto 11, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno conosciuto. Leon Morris, nel suo commentario, commenterà questa frase e dirà: quando il Verbo è venuto in questo mondo, non è venuto come un alieno, è tornato a casa. Inoltre è tornato da Israele. Se fosse andato in qualche altra nazione e non fosse stato riconosciuto, la cosa sarebbe stata comunque grave. Ma il fatto che non è stato riconosciuto dai suoi è ancora più grave. La parola non è andata dove non c'era speranza di essere riconosciuta, ci dice Giovanni, ma la parola è andata dove c'era ragione per poter essere riconosciuta. È tornata a casa dalla gente che avrebbe dovuta accoglierla. Egli è venuto, cioè a quelli che gli appartenevano. È venuto a casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Non ci sono parole per descrivere queste persone che non l'hanno ricevuta. La descrizione già porta in sé un carico di dolore e di sofferenza. Egli è venuto alle cose sue, al suo popolo, alla sua gente, e questi invece non l'hanno accolta. Ora, la parola ricevere non è semplicemente l'accoglienza, il benvenuto che noi diamo qua la domenica mattina. La parola ricevere porta un significato di relazione intima. È quella stessa parola che noi leggiamo nel capitolo 1 di Matteo, quando ci parla di Giuseppe che non aveva avuto relazioni con Maria fino alla nascita, oppure del rapporto particolare che esiste fra il credente e Gesù in Giovanni 14, quando ci dice che dove sono io siano anche loro, perché come sono uno io col Padre, anche loro siano uno con noi. Ci parla questo ricevere di una relazione particolare. Quindi il fatto che Gesù sia l'origine della creazione ci dice: attenzione, egli è l'origine della creazione, ma questo qui, colui che doveva essere accolto dai suoi, invece è stato rifiutato. E questo ci parla della grandezza e della gravità del peccato, di come ha corrotto ogni cosa. I suoi non l'hanno riconosciuto, i suoi accecati dal peccato non l'hanno riconosciuto, non hanno visto in lui quello che avrebbero dovuto vedere. Ma se ci parla di rifiuto, ci parla anche di adorazione. Se la ribellione era impensabile, cioè uno non si ribellerebbe a uno della sua famiglia, se la ribellione era impensabile, ancora più grandiosa è l'accoglimento e la possibilità di avere una nuova relazione con questo Gesù. Giovanni stesso lo dirà: è Dio che fa qualcosa di nuovo e che questo porta all'adorazione. I quali non sono nati da sangue, sto leggendo dal versetto 13, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E questo porta a vera adorazione. Se noi riconosciamo colui che è il creatore di ogni cosa, e il creatore della nostra vita fisica, che noi però abbiamo rifiutato, come anche il creatore della vita spirituale, della nostra nuova nascita spirituale, allora questo ci porterà non al rifiuto, ma ci deve portare ad adorazione. Provate a pensare a che cosa dice lo stesso Apostolo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 4. Tu sei degno. Tu sei degno, Signore, nostro Dio, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché? Perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. La nostra creazione naturale ci ha portato, per le nostre vicende, al rifiuto. Ma Dio è colui che può fare qualcosa di nuovo, ed è sempre Lui che può farlo. Non possiamo farlo in autonomia di noi stessi, per noi stessi. Egli è il creatore di ogni realtà, della realtà visibile, della creazione, del nostro mondo, come anche della realtà meno visibile della nostra vita spirituale. Un rifiuto che si trasforma per l'opera e l'intervento suo, di Dio, da rifiuto in adorazione. Ecco che cosa dobbiamo vedere nell'Avvento, ci dice Giovanni. Ecco che cosa dobbiamo vedere nell'Avvento. Gesù il Creatore. Ma Gesù è anche il Salvatore, ci dice Giovanni, la quinta verità fondamentale di questo brano, è anche il Salvatore dell'umanità. In lei era la vita, cioè nella parola, e la vita era la luce degli uomini. Gesù è colui che ha dato la vita al peccatore. E questo è incredibile. La vita e la luce sono concetti che Giovanni ama usare in riferimento a Gesù. E sono messi insieme in modo forte. Vorrei rileggerlo, quello che abbiamo letto dalla prima Giovanni. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto che i nostri occhi, con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che fu manifestata. Giovanni vuole introdurre il concetto semplice, che Gesù è la luce che penetra l'oscurità che c'è nel mondo. Gesù è il portatore della vita. Egli viene per salvare il peccatore. Egli è allo stesso tempo luce e vita. E la vita brilla, la luce brilla da parte di Dio, attraverso di Gesù Cristo, e può portare nuova vita. E la sesta e ultima cosa che Giovanni ci dice, e che questa è anche una dichiarazione molto importante, è che Gesù ha vinto. Che Gesù ha vinto. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Quest'ultima dichiarazione ci mostra la forza della trasformazione dell'opera del nostro Signore. Gesù, Giovanni cambia la metafora. È passato dalla metafora della parola, poi è passato alla metafora della vita e adesso in quest'ultima ci parla della metafora della luce. Il tema della luce è comune in tutto il Vecchio Testamento. E che cos'è che doveva significare? Che cos'è che doveva dire il tema della luce al popolo? Che cos'è che si aspettava Giovanni che avessero capito i suoi ascoltatori parlando di Gesù come la luce? Allora, il popolo di Israele, era stato scelto da Dio per essere la luce delle nazioni. Isaia, proprio nell'annunciare il tema della natività, ci parla in questo modo: il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, su quelli che abitavano nel paese dell'ombra della morte la luce risplende. E ancora nel capitolo 60 ci dice: sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore, la tua gloria appare su di te, le nazioni cammineranno alla tua luce, il re allo splendore della tua aurora. Tutte le nazioni dovevano essere benedette attraverso il popolo di Israele, per adempiere quella promessa che Dio stesso aveva dato ancor prima ad Abramo: tutte le nazioni saranno benedette in te, dalla tua discendenza. Sappiamo però che cosa è successo. Non è stato capace il popolo di Israele di essere quella luce che doveva essere. E le scritture ci dicono che la vera luce, quella che doveva veramente illuminare, è arrivata, ed è arrivata con Gesù Cristo. Similmente a quanto accade in Genesi 1, dove Dio crea e dissipa le tenebre. Allo stesso modo Giovanni ci dice: Gesù ha una forza simile a quella della prima creazione, della creazione nella Genesi. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. L'umanità, ci dice Giovanni, è avvolta nelle tenebre finché Dio non introduce la sua luce, non fa imbrillare la sua luce del Vangelo. E questo è qualcosa che gli apostoli hanno ben compreso, e infatti lo combinano bene, l'apostolo stesso Paolo lo combinerà molto bene in 2 Corinzi capitolo 4, poiché Dio disse, splenda la luce fra le tenebre, e quello che splendè nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo. Che magnifica dossologia! Gesù Cristo, la luce di Dio. Gesù Cristo che riflette la luce del nostro Dio. Ma qual è la metafora delle tenebre che non l'hanno vinta, questa luce? Che cos'è che sono queste tenebre? Che cos'è che stanno a indicare queste tenebre di cui parla Giovanni? Se ci spostiamo nel capitolo 12, al versetto 46, noi leggiamo: Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Comprendiamo che il contrasto fra le tenebre e la luce è lo stesso contrasto che esiste fra l'incredulità e la fede. Quello che Giovanni ci sta dicendo è che le tenebre, cioè l'incredulità, non l'hanno sopraffatta la luce. Gesù entra nel mondo per conquistare l'incredulità e la vince. Gesù entra nel mondo per conquistare l'incredulità e la vince. E il risultato di questa vittoria, fratelli, è grandioso, perché non si ferma ad un evento, non si ferma ad una mera contemplazione. Non abbiamo modo per sviluppare i vari collegamenti, ma vorrei farvi cogliere la grandezza di una, come dire, esuberanza di riconoscenza dell'apostolo Giovanni in quello che sta dicendo. Nel versetto 16 lui dice: infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Non solo grazia, ma grazia su grazia, ci dice Giovanni. Cioè, questa impossibilità di vincere, l'impossibilità di vincere l'incredulità, ci porta adesso grazia su grazia. C'è un continuo flusso della benedizione, della grazia di Dio nella nostra vita. Essa, la grazia di Dio, è come un oceano. Non si esaurisce, non viene esaurita dai nostri desideri, per quanto irrefrenabili e incontenibili questi possono essere. Essa è una grazia che sovrabbonda, che continua ad abbondare, continua ad arrivare, non si esaurisce. Il messaggio del Vangelo di Giovanni e l'intero periodo dell'Avvento ci dicono quindi questa semplice cosa: che Gesù è autoesistenza, che ha vita in se stesso. Che Gesù è la rivelazione dell'Iddio uno e trino, che Egli è pienamente divino, che Egli è il creatore, che Egli è salvatore del mondo e che Egli è venuto per conquistare l'incredulità e condurre al ravvedimento e alla fede. Questo è lo scopo di Giovanni, e se ci pensate, questa è anche la missione stessa per la quale Gesù è venuta, e questa è la missione che noi come comunità cristiana vogliamo fare noi, nostra. Quale? Chiamare ogni uomo e ogni donna al ravvedimento e alla fede. Questo è il messaggio del Vangelo, il messaggio del Natale. Cos'altro vogliamo andare a guardare in quella stalla? Cos'altro vogliamo scorgere in quella stalla? Un albero di Natale? O il Figlio di Dio? Così come ce lo dipinge la Scrittura. Dobbiamo avere fede. Ma che cosa credere? E concludiamo. Che cosa credere? Giovanni ci ha dato alcune indicazioni. La prima cosa che occorre credere è che Dio è il nostro creatore. Noi abbiamo una dipendenza. Noi dobbiamo rendere conto a colui che ci ha fatto. E non possiamo sfuggire da questa realtà. Non siamo autonomi. Non siamo soli a noi stessi. Noi dobbiamo la nostra vita e la nostra fedeltà a colui che ci ha fatto. La seconda cosa che dobbiamo credere è che noi però per natura viviamo nelle tenebre. Dobbiamo essere pienamente consapevoli di questo, che noi per natura siamo nelle tenebre, a motivo della caduta dell'uomo, a motivo del peccato di Adamo ed Eva. Noi portiamo il seme di quella corruzione. E il nostro peccato non è che una parte di quelle tenebre che avvolgono il nostro mondo. Il nostro peccato è una piccola parte che contribuisce a creare le tenebre nella nostra società. Ma dobbiamo credere anche che Gesù è venuto e può dissipare le tenebre. Egli è venuto per fare luce. Egli è l'unico che ha potuto dire: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, aveste conosciuto anche Padre mio. E fin d'ora lo conoscete e l'avete visto. Egli è la perfetta rivelazione. Ed egli può dissipare le tenebre. E ancor più di questo, ancora in questo Natale, egli può fare ogni cosa nuova. Egli può rinnovare con una forza che è pari alla forza della creazione di Dio nella Genesi. Può fare qualcosa di nuovo. E l'Apostolo Paolo, che aveva capito questo, dirà: se